Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci al nostro programma La Fontana del Villaggio, che oggi apriamo con un interessante intervento tratto dal Messaggero di Sant'Antonio. Il tema è l'educazione civica, il ritorno, e l'articolo è di Goffredo Fofi. Forse perché attraversiamo un'epoca di grandi cambiamenti e di tragedie collettive, che si torna a parlare di educazione civica e dei doveri dell'uomo. Questa è la domanda che si fa Goffredo Fofi. Un argomento che dovrebbe stare a cuore a tutti, l'educazione civica. Se ne è ricominciato a parlare timidamente da qualche parte, constatando la sua assenza e la sua importanza, ma naturalmente non tra i pedagogisti accreditati, oggi inerti e secondari. Tanti anni addietro fu un argomento alla moda, nelle scuole, nei giornali. Furono molti manuali che ne trattavano, adottati nelle scuole medie, nelle scuole superiori, spesso da vecchi e degni costituzionalisti o d'animosi insegnanti. L'educazione civica era una delle cose che stavano anche alle spalle dell'esperienza di Barbiana, che proponeva la crescita di cittadini consapevoli contro la povertà di visione delle professoresse. Il punto di partenza di quei manuali era pur sempre la nostra carta costituzionale, che è stata e resta, nonostante un'applicazione faticosissima, una delle migliori del mondo, quella di una repubblica fondata sul lavoro, niente meno. E vorrei ricordare come gli articoli basilari, i primi, ebbero il mandato di stilarli con il consenso di De Gasperi e di Togliatti, il cattolico Aldo Moro e il marxista Lelio Basso, i quali, mi raccontò chi ne sapeva, andarono d'amore e d'accordo. In quei manuali si trattava dell'ordinamento del nostro Stato, ma anche dei diritti e dei doveri dei cittadini. Si insisteva molto sui doveri, non solo sui diritti, tenendo ben conto che la nostra nazione è nata nell'Ottocento dalle lotte di organizzazioni piccole e grandi che avevano ben presente l'insistenza mazziniana sui doveri dell'uomo. Uno dei motivi per cui l'attenzione all'educazione civica è andata scemando, poi scomparendo dal mondo della scuola, è stata, io credo, la frenesia collettiva succeduta agli anni del miracolo economico, che per colpa degli stessi sindacati che dei diritti fecero una bandiera assoluta, quasi sempre scordandosi dei doveri. Meno che alcuni, come Bruno Trentin, che venivano dalla tradizione risorgimentale e resistenziale. Forse è perché attraversiamo un'epoca di cambiamenti enormi, di incombenti tragedie collettive, nonostante le apparenze della continuità, che si torna a parlare di educazione civica e dei doveri dell'uomo. Una canzone di De Gregori, Generale.
Ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo con come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
E siccome abbiamo accennato in maniera anche profonda e puntuale con la presentazione di questo articolo di Fofi a Don Milani, continuiamo parlando della scuola buona e quella cattiva, rileggendo la lettera a una professoressa. Spesso gli amici mi chiedono come faccio a fare scuola e come faccio ad averla piena. Insistono perché io scriva per loro un metodo, che io precisi i programmi, le materie, la tecnica didattica. Sbagliano la domanda. Non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare scuola, ma di come bisogna essere per poter fare scuola. Queste parole di Don Lorenzo Milani, da Esperienze Pastorali. Perché è difficile riformare la scuola? Ma è da porre un'altra domanda: si può riformare la scuola senza riformare la società? L'articolo è di Raffaello Saffioti. L'espressione scuola buona è ricorrente nel dibattito in corso e mi fa tornare in mente la famosa lettera ai giudici di Don Lorenzo Milani. Ormai Don Lorenzo Milani è considerato uno dei profeti del XX secolo. Ha lasciato una traccia profonda nella storia civile e religiosa. Lettera ai giudici è del 65. Don Milani era gravemente malato. Era accusato di apologia di reato. Inviò nel processo intentato dai cappellani militari per avere egli difeso gli obiettori di coscienza al servizio militare. Inviò questa lettera ai giudici e fu assolto nel processo di primo grado. Ma il contenuto della lettera fu condannato in appello dopo che il priore di Barbiana era morto, 26 giugno 1967. La lettera ai cappellani militari e la lettera ai giudici dovrebbero essere considerati dei classici per il loro valore educativo, per la loro straordinaria attualità, dovrebbero essere studiati in tutte le scuole, far parte anche dei programmi di educazione alla pace. Ormai a Don Milani spetta un posto come maestro della storia dell'educazione, per aver fondato la ormai famosa scuola di Barbiana. Barbiana, un'esperienza unica ed irripetibile. Don Milani fu un buono o cattivo maestro? È già stato detto per altri maestri che la storia non si fa con le sentenze dei giudici. Pensiamo ad altri esempi, il precedente di Socrate che beve la cicuta, condannato a morte dal tribunale di Atene come corruttore di giovani, come dire, cattivo maestro. Ma Socrate ora si studia nelle scuole superiori come maestro nella storia del pensiero e dell'educazione. Cosa scrisse Don Milani nella lettera ai giudici? Il motivo profondo. Che cos'è la scuola? A questo punto mi occorre spiegare il problema di fondo di ogni vera scuola, e siamo giunti, io penso, alla chiave di questo processo, perché io, maestro, sono accusato di apologia di reato, cioè di scuola cattiva. Bisognerà dunque accordarci su ciò che è scuola buona. La scuola è diversa dall'aula del tribunale. Per voi magistrati vale solo ciò che la legge è stabilita. La scuola invece siede fra passato e futuro, deve averli presenti entrambi. È l'arte dedicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare il loro senso della legalità, dall'altro la volontà di leggi migliori, cioè il senso politico. La scuola è l'arte dedicata. E poi il maestro deve essere, per quanto può, profeta. Scrutare i segni dei tempi, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che si vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso. Bisogna dar posto nella scuola alla Carta Costituzionale al fine di rendere consapevole la nuova generazione delle raggiunte conquiste morali e sociali. Una di queste conquiste morali e sociali è l'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. La lettera a una professoressa della scuola di Barbiana fu pubblicata a maggio 1967, colse di sorpresa la pedagogia italiana. Nata dopo un lungo periodo di gestazione, ebbe origine dalla bocciatura di due ragazzi di Barbiana che, volendo dedicarsi all'insegnamento dopo la licenza media, andarono a Firenze per sostenere l'esame come privatisti. Dopo una seconda bocciatura dei due ragazzi, Don Milani medita come reagire. Le lettere che il priore scrive ai ragazzi che si trovano all'estero documentano la preparazione della lettera dal 1966 in poi. Sandra Gesualdi scrisse per l'edizione straordinaria di Lettera a una professoressa nel 2007, in occasione del 40° anniversario. Ma la prima volta che Don Lorenzo accenna alla stesura della lettera a una professoressa è scrivendo il 14 luglio 1966 ad alcuni suoi ragazzi che si trovavano all'estero durante l'estate per perfezionarsi nella lingua studiata. Scriveva: stiamo lavorando a una grande lettera come quella ai giudici, questa è contro le professoresse. Enrico è lanciato, appassionato a scriverla. La grande lettera è, se ancora non lo sai, una lettera a una professoressa che bocciò il biondo ed Enrico lo scorso anno. Viene un'opera grandiosa, forse un libretto. Questo libro che ho letto appena dopo la sua pubblicazione mi ha segnato profondamente, ispirandomi e orientandomi nella mia esperienza professionale vissuta come docente nella scuola superiore. Fino a che punto è cambiata la scuola? Quanti insegnanti, tra quanti scesi in piazza per protestare in vari modi contro i progetti governativi di riforme, conoscono la lettera ai giudici e la lettera a una professoressa? La scuola è cambiata, la selezione feroce nella scuola dell'obbligo denunciata da Lettera a una professoressa ha cambiato volto. Ricordiamo le tre riforme proposte dalla scuola di Barbiana perché il sogno dell'uguaglianza non resti un sogno. Ecco le tre riforme: non bocciare, a quelli che sembrano cretini dargli la scuola a tempo pieno, agli svogliati basta dargli uno scopo. Lucio Battisti, Il mio canto libero.
In un mondo che
si conclude anche oggi il nostro programma La Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta tutti i giorni alle ore 12 dopo il notiziario su Radio Incontri 88.4, 92.8 c'è il nostro programma, poi le repliche, lo streaming, il podcast per chiunque voglia seguirci. Un saluto a tutti.
Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore. Mondo che